Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Ci occupiamo di un poeta assolutamente originale, particolare, una delle voci poetiche più strane, più particolari del Novecento italiano e non solo italiano, un poeta sul quale io nel lontano 1990 produssi con gli allievi, essendo allora a quell'epoca insegnante di recitazione, produssi con i miei giovani allievi un saggio scritto su una sceneggiatura della professoressa Isabella Tedesco Vergano, questa sceneggiatura che io le chiesi proprio ad hoc per poter far sì che i miei allievi si potessero misurare con la poesia eclettica, stranissima, ma piena di dinamismi di questo poeta, Dino Campana. Dino Campana lo conobbi ed ebbi modo di poterlo approfondire proprio in seguito a questo incontro con la professoressa Isabella Tedesco Vergano. Lei esegeta di Campana, lei che si era cimentata in una tesi di laurea proprio su questo poeta, che poi aveva continuato a scrivere saggi e a tenere conferenze su Dino Campana, perché lo conosceva in maniera molto approfondita. Mi scrisse un copione che poi io intitolai Faust era giovane e bello, e poi vedremo perché Faust era giovane e bello. E questa sceneggiatura si compone di una prima voce chiamata Illusione consapevole, una seconda voce Il poeta racconta, una terza voce La storia, una quarta voce Amore, sogno, e una quinta voce Il viaggio, la ricerca dell'infinito nella natura. Sono tutte tematiche che noi troviamo e possiamo riscontrare seguendo l'assunto poetico, seguendo il movimento interiore di questo poeta infelice. Fa parte di quella schiera di poeti infelici che purtroppo morì suicida, gettandosi contro una recinzione della casa di cura nella quale era ricoverato, casa di cura mentale nella quale era ricoverato, gettandosi contro questa recinzione si ammalò di setticemia e morì in età ancora giovane. Ma chi era Dino Campana? Il tempo miserabile consumi me, la mia gioia e tutta la speranza. Venga la morte pallida e mi dica: partiti figlio. Dino Carlo Giuseppe Campana nacque a Marradi il 20 agosto 1885 e morì a Scandicci il 1 marzo 1932. Poeta, chiaramente grande, grandissimo poeta del Novecento italiano. Marradi è un borgo della Romagna fiorentina. Campana era figlio di Giovanni Campana, insegnante di scuola elementare e poi direttore didattico, descritto come un uomo per bene ma di carattere debole e remissivo, e la madre si chiamava Francesca Luti, detta Fanny, una donna severa e compulsiva, affetta da mania deambulatoria e fervente credente cattolica. Fanny era attaccata in modo morboso al figlio Manlio, più giovane di 2 anni di Dino. Ecco che qui cominciamo a vedere qualcosa che non quadra, diciamo, perché chiaramente un figlio meno amato dalla madre, che si sente meno amato dalla madre, naturalmente sviluppa delle problematiche psicologiche, a volte anche molto importanti. Dino Campana trascorse l'infanzia in modo apparentemente sereno, sebbene in crescente contrasto con la figura materna, per i motivi che abbiamo poc'anzi detto, cioè per il fatto che la madre pareva amare di più l'altro figlio. E tutto questo lo si evince da testimonianze di amici di famiglia, persone che comunque erano vicine alla famiglia di Dino Campana. Si dice che addirittura questo secondogenito, non si sa bene per quale motivo, fosse proprio trascurato dalla madre, messo da parte. Questo cagionò problemi grossi a livello psicologico a Dino, che era un ragazzo invece molto sensibile, molto bisognoso d'affetto, desideroso di questo affetto materno. E purtroppo, proprio in giovane età, intorno ai 15 anni, a Dino furono diagnosticati i primi disturbi nervosi che, nonostante tutto, non gli avrebbero impedito comunque di frequentare i vari cicli di scuola. Dino Campana frequentò le elementari a Marradi, il luogo natale, e fu anche compagno di classe di un commediografo abbastanza importante, anche paroliere, Anacleto Francini. Poi frequentò la terza, quarta e quinta ginnasio presso il Collegio dei Salesiani di Faenza. C'è sempre in tutti questi poeti, in qualche maniera, una sorta di accorpamento per motivi di studio con qualche collegio di preti, no? Intraprese gli studi liceali, dapprima presso il liceo Torricelli della stessa città, e in seguito, purtroppo, quando cominciarono a verificarsi i peggioramenti nel rendimento scolastico dovuto a questo suo disagio di carattere psicologico, frequentò la scuola a Carmagnola, in provincia di Torino, presso il Regio, l'allora Regio, liceo Valdessano, dove conseguì la maturità nel luglio del 1903. Quando rientrò a Marradi dopo il conseguimento di questo titolo di studio, purtroppo le crisi nervose di Dino Campana si acutizzarono e si verificarono comunque i primi veramente sintomi di una malattia, che poi sarebbe diventata una malattia comunque di una certa gravità, e questo si manifestava in continui sbalzi di umore, sbalzi di umore continui che deturpavano il suo carattere, che invece era un carattere di uomo dolce, ma diventava nervoso, diventava intrattabile. E questi sintomi che soprattutto lui manifestava nei confronti della famiglia e soprattutto chiaramente nei confronti della madre, in qualche misura lo resero ostile anche proprio a livello di amicizie, a livello di frequentazioni, insomma. E purtroppo Dino cominciò a isolarsi, a ritrovare se stesso in una specie di monotonia, no? Di monotonia della vita, cioè diventò misantropo, in poche parole, no? E purtroppo questo non favorì la socializzazione di cui invece Dino avrebbe avuto bisogno proprio per superare queste sue crisi, questo suo carattere. Si recava spesso a Gerbarola, una località poco distante dal borgo dove abitava, e dove gli abitanti del luogo lo accoglievano. Lo accoglievano benevolmente, no? Trascorreva qualche ora mangiando le caldarroste La castagna è infatti il frutto tipico di Marradi, comunemente indicata col nome regionale di bruciate. Questo tipo di svago sembrava avere effetti positivi sui suoi disturbi psichici.
La créole si si, che danza très jolie, se frivola o fedele, però io non lo so, plessuosa molto più di canna di bambù, un turbine di veli ti par vedendo la danza. Facendo il tico tico ti la rumba tico tico ta, si ferma qui, si ferma là, sorride languida con me, poi frizza l'occhio un poco a te, ma il cuor non dà né a me né a te. La creola sì sì, che danza è très jolie, se frivola o fedele, però davvero non lo so. Davvero non lo so.
La creola che danza, Carla Boni. C'è una ragione se abbiamo mandato questa canzone. Ma questo poi nel prosieguo del nostro programma, della nostra analisi, della nostra visitazione su Dino Campana, lo capirete meglio. Dopo il conseguimento del diploma di maturità, Dino, all'età di 18 anni, si iscrisse nell'autunno del 1903 presso l'Università di Bologna al corso di laurea in chimica pura, c'è chi dice matematica pura, comunque. Uno studio, diciamo, molto difficile, una facoltà molto molto dura, molto difficile, e nel gennaio dell'anno successivo entrò a far parte della scuola per gli ufficiali di complemento di Bologna, ma non riuscì granché ad integrarsi con la vita militare, che evidentemente non gli si confaceva. Non fu espulso all'esame come sottufficiale, come sergente, e in seguito a questa espulsione venne congedato, in poche parole, insomma. Fu un tentativo bislacco, strano, da parte di questo uomo, che probabilmente stava cercando una sua realizzazione, un suo modo d'essere, un suo modo di integrarsi con il mondo, che non gli riusciva facile, date le sue condizioni psichiche. Nel 1905 Cambiò facoltà, dalla matematica pura o dalla chimica pura. Passò alla facoltà di chimica farmaceutica presso l'Università di Firenze, ma dopo pochi mesi, Campana decise di lasciare Firenze e di trasferirsi nuovamente a Bologna. Il poeta, avvertiva, sentiva qualcosa che lo rodeva, che lo torceva, no? Questo, chiamiamolo male oscuro, si definisce male oscuro, questa turba di carattere psicologico. E si manifestava questo male con un desiderio irrefrenabile di fuggire. Di fuggire, di dedicarsi a una vita da nomade quasi direi, insomma, no? Non trovava pace, insomma. Naturalmente tutta l'opera poetica di Dino Campana è concentrata nei canti orfici, praticamente tutto il suo lavoro poetico contenuto in questo libro. I canti orfici dedicati a Orfeo è una raccolta che comprende una serie di poesie di vario tipo, qualcuna la leggeremo, pensieri, suggestioni, come questa suggestione nei confronti della donna creola. Si chiama in realtà Manuelita et Kegarrai, non so se ho pronunciato nella maniera corretta. Comunque, chiarisce Campana al Pariani, chiarisce che questa figura femminile, dice Campana, cui fingo di scrivere, era una mia vicina di Baia Bianca, figlia di un notaio che stava a Baia Bianca. Manuelita è il nome che gli davo io, non sapevo il nome, quindi è un nome inventato. Scrive Campana a questa creola, a questa Manuelita: voi, adorabile creola, dagli occhi neri e scintillanti come metallo in fusione, voi, figlia generosa della prateria, nutrita di aria vergine, voi tornate ad apparirmi col ricordo lontano, anima dell'oasi dove la mia vita ritrovò un istante il contatto con le forze del cosmo. Io vi rivedo, Manuelita, il piccolo viso armato dell'ala battagliera del vostro cappello, la piuma di struzzo avvolta e ondulante eroicamente, i vostri piccoli passi pieni di slancio contenuto sopra il terreno delle promesse eroiche. Tutta mi siete presente, esile e nervosa. La cipria sparsa come neve sul vostro viso consunto da un fuoco interno, le vostre vesti di rosa che proclamavano la vostra verginità come un'aurora piena di promesse. E ancora il magnetismo di quando voi chinaste il capo, voi, fiore meraviglioso di una razza eroica, mi attira, nonostante il tempo, ancora verso di voi. Eppure, Manuelita, sappiatelo se lo potete. Io non pensavo a voi. Io mai non ho pensato a voi. Di notte, nella piazza deserta, quando nuvole vaghe correvano verso strane costellazioni, alla triste luce elettrica, io sentivo la mia infinita solitudine. La prateria si alzava come un mare argentato agli sfondi e rigetti di quel mare, miseri uomini feroci, uomini ignoti, chiusi nel loro cupo volere, storie sanguinose subito dimenticate, che rivivevano improvvisamente nella notte. Tessevano attorno a me la storia della città, giovine e feroce, conquistatrice implacabile, ardente di un'acre febbre di denaro e di gioie immediate. Io vi perdevo allora, Manuelita, perdonate. Tra la turba delle signorine elastiche, dal viso molle, inconsciamente feroce, violentemente eccitante, tra le due bande di capelli lisci, nell'immobilità delle dee della razza, il silenzio era scandito dal trotto monotono di una pattuglia, e allora il mio anelito irrefrenabile andava lontano da voi, verso le calme oasi della sensibilità della vecchia Europa, e mi si stringeva con violenza il cuore. Entravo, ricordo, allora nella biblioteca. Io che non potevo, Manuelita, io che non sapevo pensare a voi. Le lampade elettriche oscillavano lentamente. Su dalle pagine risuscitava un mondo defunto, sorgevano immagini antiche che oscillavano lentamente con l'ombra del paralume, e sovra il mio capo gravava un cielo misterioso, gravido di forme vaghe, rotto a tratti da gemiti di melodramma. Larve che si scioglievano mute per rinascere a vita inestinguibile nel silenzio pieno delle profondità meravigliose del destino, dei ricordi perduti, delle immagini si componevano già morte mentre era più profondo il silenzio. Rivedo ancora Parigi, Place d'Italie, le baracche, i carrozzoni, i magri cavalieri dell'irreale, dal viso essiccato, dagli occhi perforanti di nostalgie feroci, tutta la grande piazza ardente di un concerto infernale, stridente e irritante, le bambine di Bohemien, i capelli sciolti, gli occhi arditi e profondi, congelati in un languore ambiguo, amaro, attorno dello stagno liscio e deserto, e infine lei, dimentica, lontana, l'amore, il suo viso di zingara nell'onda dei suoni e delle luci che si colora di un incanto irreale, e noi in silenzio attorno allo stagno pieno di chiarori rossastri, e noi ancora stanchi del sogno, vagabondare a caso per quartieri ignoti fino a stenderci stanchi sul letto di una taverna lontana tra il soffio caldo del vizio, noi là nell'incertezza e nel rimpianto colorando la nostra voluttà di riflessi irreali. E così lontane da voi passavano quelle ore di sogno, ore di profondità mistiche e sensuali che scioglievano in tenerezze i grumi più acri del dolore, ore di felicità completa che aboliva il tempo e il mondo intero, lungo sorso alle sorgenti dell'oblio, e vi rivedevo, Manuelita, poi, che vigilavate pallida e lontana. Voi, anima semplice, chiusa nelle vostre semplici armi. So, Manuelita, voi cercavate la grande rivale, so, la cercavate nei miei occhi stanchi che mai non vi appresero nulla. Ma ora, se lo potete, sappiate, io dovevo restare fedele al mio destino. Era un'anima inquieta quella di cui mi ricordavo sempre quando uscivo a sedermi sulle panchine della piazza deserta sotto le nubi in corsa. Essa era per cui solo il sogno mi era dolce. Essa era per cui io dimenticavo il vostro piccolo corpo convulso nella stretta del guanciale, il vostro piccolo corpo pericoloso, tutto adorabile di snellezza e di forza. Eppure vi giuro, Manuelita, io vi amavo, vi amo e vi amerò sempre più di qualunque altra donna dei due mondi.
al mondo, le donne della valle hanno il sangue torrido come l'Ecuador. Io mi vuole un cuore come coca boliviana, girino in ginebria e ci ripete ogni
difficile parlare e raccontare Dino Campano, perché tutto è sospeso così in una dimensione tra la realtà, l'immaginazione, un po' per tutti i poeti naturalmente l'immaginazione è la componente fondamentale, insomma, no? Ma qui siamo proprio di fronte a un uomo che vive anche una vita che sembra una vita reale, una vita densa di avvenimenti reali, ma non si sa se poi e fino a che punto questi avvenimenti ci siano stati. Come in questa creola, abbiamo ascoltato la canzone splendidamente interpretata da uno dei più grandi cantanti di musica leggera degli anni 30, Daniele Serra. Ma non si sa bene, non si è sicuri se questo viaggio in Sud America del poeta sia mai avvenuto o se sia soltanto il parto di una sua fantasia. Non è dimostrato. Uruguay e Argentina si raccontano in una costante oscillazione tra realtà e immaginazione, e quindi è difficile poter asserire con sicurezza, con certezza, se questa Manuelita, anche se il nome poi non è reale, è un nome inventato, però sia esistita. Comunque, a differenza della canzone, la canzone è molto spinta, poi se consideriamo che è una canzone degli anni 30, è molto spinta sul piano sessuale. È una canzone anche che mi sono sempre domandato come sia potuta diventare un successo così, così grosso, così importante, e non sia stata mai presa di mira dalla censura per quei tempi. È una canzone abbastanza spinta. Si parla di coca boliviana, si parla insomma di che bei fior carnali sono le donne dell'Havana, insomma I versi sono della canzone, sono spinti. Mentre, questo volevo arrivare a dire in poche parole, mentre Dino Campana, raccontando di questa creola, lo fa con una dolcezza, con un'mitezza e con un sentimento dolce, poetico, che sembra quasi che stia descrivendo un fiore e non una persona, e non una donna. Non c'è un minimo di lussuria, di desiderio carnale. Nel racconto che vi ho appena letto, non c'è volgarità, è tutto soffuso, è tutto come stemperato in una dimensione irreale. E quindi lo immaginiamo, lo possiamo immaginare anche quasi come un sogno di Dino Campana, che sognò la donna creola, ma che in realtà la mitizzò, la fermò in un'immagine bianco-nero quasi, direi, neanche a colori, come un'immagine stemperata che mi fa pensare a quei film, ai vecchi film, a quei vecchi film in bianco e nero, quando si metteva una patina quasi nei primi piani delle belle donne, delle donne che avevano delle fattezze delicate e dolci, per addolcirle ancora di più.
Treno è sempre così banale, se non è un treno della prateria, o non è un tuo Oriente Express speciale, locomotiva di fantasia. L'aereo ha l'aereo invece alluminio lucente, l'aereo è davvero saltare il fosso, l'aereo è sempre the spirit of St. Louis. Barone rosso, e allora ti prende quella voglia di volare che ti fa gridare in un giorno sfinito di quando vedi un giambo decollare e sembra che si innalzi all'infinito. E allora perché non andare in Argentina? Mollare tutto e andare. Il tassista non perse un istante a dirci che era pure lui italiano, gaucho di Sondrio Varese, ghigna da emigrante, impantanato laggiù lontano. Poi quelle strade di auto scarburate e quella gente anni 50 già veduta, tuffato in una vita ritrovata, vera e vissuta. Come entra a casa in un portone di fresco scale odori abituali, usar la giacca a fare colazione e ritrovarsi in giorni e volti uguali. Perché io ci ho già vissuto in Argentina, chissà come mi chiamavo in Argentina. In Argentina. Labirinto di passi tuoi per quei selciati alieni, ti accorgi con la forza dell'istinto che non son tuoi e tu non gli appartieni. E tutto è invece la dimostrazione di quel poco che a vivere ci è dato. L'Argentina è solo l'espressione di un'equazione senza risultato. Come i posti in cui non si vivrà, come la gente che non incontreremo, tutta la gente che non ci amerà, quello che non facciamo, e non faremo, anche se prendi sempre delle cose, anche se qualche cosa lasci in giro, non sai se è come un seme che dà fiore, o polvere che vola ad un respiro. L'Argentina, l'Argentina, che tensione, quella croce del sud nel cielo terso, la capovolta ambiguità d'Orione, l'orizzonte sembra perverso, ma quando ti entra quella nostalgia che prende a volte per il non provato, c'è la notte alla notte e tutto è via, allontanato, e quella che ti aspetta un'alba uguale, che ti si offre come una visione, la stessa del tuo cielo boreale, l'alba dolce che dà consolazione. E allora com'è, tutto uguale in Argentina, oppure chissà come fa l'Argentina, ma allora don't cry for me, Argentina.
Francesco Guccini, Argentina, le affinità tra poeti, tra grandi poeti, possiamo dirlo senza tema di smentita. Sugli anni sudamericani di Campana, Turchetta scrive: tutto quello che succede sembra essere all'altezza del mito, e la storia del viaggio in Argentina, nonché dell'avventuroso ritorno in Italia, è forse la parte della vita di Campana più direttamente responsabile della leggenda. In Questo viaggio chiamavamo amore, Laura Pariani si focalizza sulla vita del poeta negli anni tra il 1907 e il 1909 e 1926-1930. I punti salienti dell'avventura oltreoceano sono rivissuti dalla prospettiva del manicomio. Durante le conversazioni con il dottor Carlo Pariani, avvenute con certezza nel cronicario di Castelpulci. Nel romanzo sono presenti diverse opposizioni sul piano contenutistico e formale. I ricordi di un passato di vagabondaggi e scoperte si alternano alla descrizione di un presente di paralisi e reclusione. Uruguay e Argentina si raccontano in una frequente oscillazione tra realtà e immaginazione. I capitoli intitolati con i versi poetici di Campana sono intervallati da capitoli introdotti dal riferimento al manicomio e da una datazione temporale progressiva, appunto tra il 1926 e il 1930. Queste sono appunti, diciamo, critici sul tentativo di capire, insomma, anche se questo viaggio in Argentina, se questa frequentazione con le donne creole, eccetera, sia avvenuta realmente o sia soltanto il frutto della fantasia di Campana durante il periodo anche della sua reclusione nella casa di cura mentale, insomma. Lui racconta allo psichiatra che le ragioni dei continui spostamenti riguardano il bisogno di allontanarsi dalle proprie origini e la speranza di stare meglio. Quindi è una visione mentale, un luogo mentale, l'allontanarsi, pensare di essere altrove, molto lontano, in un altro universo, in un mondo completamente differente, in una nazione completamente differente, forse nella mente di Campana poteva risultare come un aiuto, un sostegno alla sua condizione. Diceva Campana, ero un vagabondo che cercava di fuggire dal pesante groviglio della stupidità locale. Mi successe perfino in America, dove decisi di andare perché dicevano che laggiù la gente era più libera, lo spazio grande e nessuno a soffocarti di domande indiscrete. Di sicuro in America non desta nessuna curiosità chi viaggia, tutti arrivano e partono, che nell'idioma che parlano in quei paesi la meta di un viaggio si chiama destino. Che bella lingua, vero? E i ricordi del Sud America si associano nella mente del poeta alla ricerca della libertà. È chiaro che i viaggi reali o immaginati sono provocati da questa ricerca di spazio, di libertà, di una nuova libertà. Le immense estensioni geografiche permettono al poeta di ricongiungersi con se stesso, in realtà, e di vivere pienamente la vocazione al nomadismo e alla letteratura. Del nomadismo, dell'istinto al nomadismo di Campana abbiamo già parlato. E dice Campana, ho sempre odiato le barriere, e pensare che poi si troverà purtroppo a concludere la sua esistenza proprio tra le barriere, perché quel recinto, quel filo spinato che gli impedisce di fuggire e verso il quale lui si getterà in un impulso, in un impeto, non si capisce bene, di suicidio o di ricerca della libertà, gli sarà poi fatale. Lo consideriamo un suicidio oppure lo consideriamo il tentativo di fuggire? E dice Campana ancora, per questo venni in Argentina, volevo la pampa infinita. Pensate, lui sognava questi spazi immensi, senza termine, tranne che il cielo, tra la terra e il cielo. E collegandosi a pampa, Campana si esplicita nella sensazione di rinascita, sperimentata grazie all'impiego di fuochista su un treno che attraversa il territorio argentino. Quindi siamo tra il sogno e la realtà. Si parla di un impiego di fuochista su un treno che attraversa un territorio argentino. Quindi questo viaggio in Argentina, questo soggiorno in Argentina ci fu realmente. Dice ancora Campana, ti senti vivo, non hai casa o campo a cui restare abbarbicato, sei libero come un uccello. Le stelle fuggono sopra la tua testa, la pampa nera e selvaggia ti abbraccia. Tale sensazione di assoluta libertà durò una settimana intera. La macchina via via si impossessò di me, facendomi dimenticare me stesso. Mi sembrava quasi di non sapere più chi ero stato un tempo e dove, cancellate di colpo tutte le pene dell'anima. Fino a quell'epoca avevo tentennato, alternando rivolte e tentativi di obbedienza. Il viaggio in America segnò una svolta, insegnandomi che ogni persona ha il dovere di creare una poesia della sua vita. Da allora ho cercato di cantare la mia personale canzone, malinconica certamente, buia, buia quanto lo sono gli inferni a cui mi sono affacciato. Questa canzone io la chiamavo amore, oppure poesia. Le avventure tra Uruguay e Argentina si propongono in una modalità a tratti verosimile e a tratti immaginata. È una ripetizione, lo so, l'abbiamo già detto. Campana richiama alla mente i territori visitati e le persone incontrate con dovizia di particolari, ma fin dalle prime pagine, citando la passeggiata in tram in America e il ritorno, affiorano dei dubbi sull'effettivo svolgersi del viaggio. Insomma, non lo sapremo mai se questo viaggio è avvenuto realmente. Pare di sì in certi momenti, pare di no in altri. Dice ancora Campana, capace perfino di imbarcarsi per il Sud America come fosse la cosa più semplice del mondo, quasi come prendere un tram. Ma sono stato davvero io a fare queste cose, oppure ho soltanto sognato? Lo dice lui stesso, lo dice Campana. Si chiede, passandosi una mano davanti agli occhi. A cambiarlo così tanto sono stati i sedativi che gli propinano, oppure le immagini di vagabondaggio che a volte gli fiammeggiano nella mente, sono soltanto sogni. Insomma, nella mente di quest'uomo, curato in una casa di cura per malattie mentali, gli venivano somministrati anche dei farmaci, e quindi queste sue visioni potrebbero essere anche state in qualche maniera incrementate proprio dall'uso di queste droghe, di questi farmaci che gli venivano somministrati per tenerlo calmo, chi lo sa.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, dei motivisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Non abbiamo da mangiare, come profondo il mare, come profondo il mare. Eri un gran cacciatore di quaglie, di fagiani, caccia via queste mosche che mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni, correlati di vagoni, innalzò per un attimo il povero, un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Siamo quasi in chiusura, cari amici e ascoltatori. Pensate che i canti orfici vennero dati in lettura da Dino Campana, Ardengo Soffici e Giovanni Papini, perché Campana sperava di riuscire ad avere da questi due personaggi importanti nel mondo della letteratura un aiuto, magari anche un consiglio, comunque un aiuto anche per una eventuale pubblicazione. E i due, che se ne fregavano beatamente di questo giovanotto rampante, illuso, secondo loro, illuso poeta, non aprirono neanche il manoscritto. Anzi, ancora peggio, lo perdettero, fu perso. E quando Dino Campana si recò da uno dei due per reclamare, cioè, per fare in modo che gli fosse restituito il manoscritto, ora non so se Soffici o Papini, gli rispose: non lo trovo, è finito tra le mie scartoffie, lo devo, cioè, insomma, l'avevano perso. Fu ritrovato poi anni ed anni dopo, quando comunque Dino Campana, che poveraccio, aveva dovuto ricostruire tutto il libro a memoria, tutto il suo libro a memoria, pensate, e pensate anche quanto ci teneva a queste poesie, a questo libro, Dino Campana. Lo ricostruì tutto a memoria perché questi due l'avevano perso. E quando poi fu ritrovato, comunque Campana era riuscito in qualche modo, in qualche misura, a trovare uno sbocco, una pubblicazione al suo lavoro poetico, al suo eccezionale lavoro poetico, a questo capolavoro di poesia, che purtroppo non venne preso in nessuna considerazione da quei due. È abbastanza complesso il nesso, il riferimento tra Campana, i Canti Orfici e il Faust di Goethe, perché si riferisce alla notte, che è il poemetto premiale dei Canti Orfici, un'opera pubblicata per la prima volta nel 1914 e percorsa da una moltitudine di riferimenti e citazioni di altre opere letterarie, fra le quali c'è appunto quella del Faust di Goethe, poiché l'io lirico della notte si identifica con lo stesso Faust. Ecco qual è il riferimento, un po' un discorso anche di mitologia, no? È anche un po' il mito di Faust che in qualche maniera Dino Campana fa suo. È certamente difficile parlare della notte, di questo poemetto. Non si tratta di una vera e propria riscrittura sulla falsa riga della tragedia goethiana, perché nonostante la ripresa del nome Faust non è presente un trattamento strutturale della materia, dice la critica, e dei temi del mito faustiano. Il confronto fra il poemetto di Campana e il testo di Goethe Tuttavia farà emergere delle somiglianze, ecco, delle somiglianze, dice la critica, che vanno oltre l'utilizzo del nome Faust, dimostrando una più ampia ripresa del mito faustiano nel testo. Questo intervento si propone di indagare quale sia il ruolo di Faust nella notte e come questa entri in contatto con gli altri temi presenti nel testo. Tra questi verrà analizzata la funzione della notte stessa, dimostrando che il personaggio di Faust in campana è una presenza profondamente notturna e oscura. Faust e la notte operano in sincronia per permettere lo sviluppo di due temi narrativi: l'iniziazione orfica, quella che poi darà origine proprio al vero e proprio poema intitolato Canti orfici, ai riti notturni e le metamorfosi dell'io poetante. Insomma, è abbastanza complessa questo nesso, questa struttura che si richiama al personaggio di Faust, è abbastanza complicato. Comunque ci consente di penetrare, di capire un po' di più quello che era l'animo di quest'uomo, che in qualche modo sente, subisce il fascino di questo personaggio, l'importanza di questo personaggio di Faust, e in qualche modo tenta di captarlo, di farlo suo. Ritorneremo sull'argomento sicuramente la prossima trasmissione, perché non abbiamo esaurito di sicuro l'argomento campana, e quindi gli dedicheremo altri spazi e torneremo ad analizzare, ad approfondire questa presenza di Faust nell'opera di campana. Questo Faust che era giovane e bello e in qualche modo si incarna con lo stesso Dino Campana, diventa quasi un suo alter ego, no? Io adottai questo titolo per il mio saggio. Faust era giovane e bello, proprio perché vedevo nel Faust di Dino Campana una sorta di sua sfaccettatura, un suo alter ego, una parte della sua anima di poeta prestata al personaggio di Faust, come per volerne mitizzare la presenza e per volere anche permeare la presenza di Faust nel suo lavoro. Ecco, un po' questo, ma comunque ne riparleremo più dettagliatamente la prossima trasmissione. Un caro saluto da Sandro Alba, grazie per l'ascolto.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.